Radio Macello. Aggressive Lifestyle.
Radio Macello, puntata numero 22 della quinta stagione. Questa sera in tiratura limitata, perché siamo senza il nostro presidente Checco. Quindi Mariscos e il buon Travis.
E Travis alla tua destra, in solitaria. Oggi dall'altra parte della regia. E se ci abbassi un pelo la base, noi saremmo anche più contenti di parlare, fare questo disco retto.
Grande oggio, perché sennò non saremmo mai andati in onda.
Assolutamente.
Il tutto fare Checco the Jackal, sì, che sì. Non si sa perché ha disertato senza nessun motivo apparente questa puntata di...
Deve assestare la nuova casa, quindi c'ha delle deroghe incredibili, tipo comprare la cucina, mobili, cazzi e mazzi, e quindi stasera ci ha paccato per dei mobili.
Che figata.
Penso un po' te. Allora, stasera parleremo di Supercross, naturalmente Minneapolis, avremo anche un ospite telefonico,
Manuel Lucchese, partecipante e protagonista della categoria Malle Moto da Dakar, per chi non lo sapesse, e chi corre e non ha neanche i meccanici, quindi si deve fare l'assistenza alla moto tutto da solo.
Bene, bene, bene.
Ci racconterà la sua esperienza incredibile degli ultimi due anni, perché è il secondo anno consecutivo che corre in questa categoria.
Esatto, esatto. Poi magari parleremo anche del Week Contest a Gorda di questa domenica, di cui siamo sponsor come radio. E basta, dai. Adesso, quindi cosa facciamo? Andiamo con la prima canzone e poi torniamo... Chiamiamo subito
Manuel.
Va bene. Ancora qua Radio Macello, puntata numero 22. Oh. E dovremmo avere già in linea Manuel Lucchese. Manuel?
Sì, eccomi, ciao a tutti.
Ciao Manuel, tutto bene? Come stai?
Sì, appena rientrato a casa e quasi in partenza, perché domani partiamo per la Francia per andare a recuperare i mezzi della Dakar che sono rientrati da Sud America.
Ah, quindi alle Havre, se non sbaglio.
Sì, esatto, alle Havre.
Quindi ritiri la tua moto bella conciata, in sostanza.
Esatto, esatto. Gli do una bella lavata e poi, secondo me sarò tentato dal salirci venerdì e andarmi a fare un giro.
Chiaramente, come tutti quelli che riprendono le proprie moto dopo un po' di tempo.
Sì.
Allora Manuel, parlaci un po' di te, tu da dove arrivi? Qual è la tua origine, i tuoi primi contatti con lo sterrato?
Allora, io ho iniziato a 6 anni, quasi 7, con il minicross e ho corso fino ai 15 anni nel motocross, facevo il campionato italiano minicross, poi il campionato italiano junior national e poi per puro caso un weekend avevo preso una moto da enduro, un cinquantino, per andare in giro per strada.
Sì.
E quando avevo 15 anni e c'era una gara di campionato italiano enduro e dico vabbè, vado, quindi
a vederla.
A correre. Con mio padre carichiamo il camper, ritiro questo HM50.
Sì.
E andiamo a correre, solo che io non sapevo nulla di enduro, proprio zero, non sapevo neanche come funzionava una gara. Arrivo a sta gara e inizio a chiedere alla gente se ci fossero blocchi sulla moto, perché l'avevo appena ritirata,
certo. Quindi
c'erano tutte le strozzature, le cose. E alla fine così è stato il mio primo impatto con l'enduro. Da lì a poco, un altro weekend che non sapevo che fare, ho visto c'era una gara di motorelli.
Giustamente.
Mi sono avventurato sempre con l'HM50.
Sì.
Mi sono avventurato nei rally, che al primo rally, partenza dal centro del paese, al secondo bivio ero già perso.
Con e l'HM. Quindi,
esatto. E quindi poi dopo in quella gara lì cercavo di attaccarmi dietro alla gente perché non capivo niente. Sai che vuol dire? Era come leggere arabo il roadbook.
Certo.
E quindi da lì poi ho iniziato con i rally. Diciamo che dal cross sono passato all'enduro e rally perché ho trovato anche molta più facilità nel rimediare aiuti.
Okay.
Il cross è uno sport molto costoso dove riuscire a fare il professionista è molto impegnativo, devi andare veramente tanto forte. Io nel cross non avevo sicuramente il talento per arrivare al mondiale o
certo.
Insomma lontano,
certo. Quindi,
però tuttora corro.
E quindi dici che è tutta una questione di costi, cioè
nel cross se non hai comunque una famiglia alle spalle
che ti segue,
un
certo.
Buon budget diventa impegnativo ad arrivare veramente ad alti livelli. Io adesso lavoro per alcune aziende nel settore cross come collaudatore.
Sì.
E ti dico, lavorando come collaudatore, girando spesso durante la settimana nelle piste, vedo che comunque di gente che si allena tanto ce n'è molta. C'è gente magari che fa il regionale, qualche gara di campionato italiano, cioè che li vedo allenarsi 3-4 volte alla settimana in pista. E voglio dire, io per fortuna lavorando come collaudatore non ho spese da sostenere per
certo.
Quando vado a girare, però se uno deve pagarsi tutto ogni volta che va a girare in pista cross, bene o male sono intorno ai 100 euro uno che va forte, quindi sfonda anche, no, roba sulla moto e tutto.
È vero, comunque girare 3 volte a settimana e in più magari sabato e domenica di gara, cioè i soldi devi averli, secondo me.
Beh, però farla da car non costa molto meno, Manuel.
No, infatti, però una cosa che voglio dire è del fatto che la Dakar è una gara molto sentita. Io ti dico, anche ho corso per un anno e mezzo anche nel Mondiale Enduro, e bene o male quando vai in cerca di sponsor e tu ti presenti che fai il mondiale enduro, che fai comunque anche il mondiale rally, eccetera, ti filano poco. Quando dici Dakar, invece, ancora è tanto sentita, anche perché poi molte aziende, molti imprenditori, comunque hai ricordi delle Dakar passate, che
certo.
In Italia erano molto famose, quando c'erano i Franco Picco, Ciro De Petri, Eddie Orioli, e quindi per fortuna per la Dakar costa tantissimo, perché costa più di una stagione intera di magari mondiale enduro, però riesce a trovare gli sponsor, quindi si riesce a trovare un po' di aiuti.
Bene, bene.
E raccontaci appunto gli ultimi 2 anni che hai fatto la categoria Mallemoto, quindi senza assolutamente nessun tipo, sì, di assistenza meccanica.
Beh, diciamo che allora io avevo finito la Dakar nel 2013, ma con un po' di assistenza. Finirla in Malmoto, quindi da solo, senza nessun aiuto, che tu arrivi dopo 800 km, ti devi sistemare la moto e tutto quanto, ha tutto un altro gusto.
Ti vuoi veramente male, cioè, dopo una giornata intera di tappa, arrivare da sera, sì, e dire no, non monto la tenda, devo sistemare la moto. Secondo me ci vogliono, sì, 2 coglioni veramente enormi.
Sì, però ti dico, quando poi arrivi alla fine, sai che vuol dire? Tu ti senti, cioè, un dio.
Certo.
Perché con te stesso sai che, cioè, è tutto di peso solamente da te. Quindi è un po', diciamo, scopri, no?
Sì,
a parte la Dakar in Malmoto, ti rendi conto se sei una fighetta o se sei un uomo con le palle.
Esatto. Esatto, esatto. E poi comunque, però, la si finisce in due, perché alla fine di una Dakar così, cioè diventi un tutt'uno con la moto, cioè sai ogni pezzo, e dici, sì, la sera la massaggi, cioè tipo, sì, cose così,
o la prendi a calci.
Prendi a calci.
No, allora ti dico, la prima Dakar, quindi l'anno scorso in Malmoto, bene o male non sapevo cosa andavo incontro, no?
Sì.
Quindi non sapevo cosa aspettarmi. Quest'anno, mentre ero in aereo, che stavo andando alla partenza, mi chiedevo, ma che cazzo sto facendo? perché mi ricordavo tutta la fatica, le poche, certo, ore, cioè come ero sfinito, e sapere che stavo andando a rifare quella roba lì, dicevo, boh.
Però stai già pensando di rifarla l'anno prossimo.
Sì, sì, ti dico, adesso l'unica cosa è che ancora sono indeciso se forse saltare un anno, perché il problema è che io voglio puntare a vincere la categoria e comunque a stare nei 30 dell'assoluta, e purtroppo quello che mi è mancato quest'anno è stato che a livello di potenza della moto ero tanto inferiore rispetto ai rally replica, ma perché bene o male alla Dakar c'è solo una moto che è sviluppata e prodotta per fare
la Dakar.
KTM, Husqvarna, sì, rally replica.
Okay.
Le altre moto
sono a crocchi.
Cioè, sì, a crocchi. Diciamo, io ti dico, io ho optato per una Yamaha VR450F del 2012, totalmente di serie, cioè ho solo cambiato la marmitta. E ti dico, per una persona che vuole andare alla Dakar per finire la Dakar, secondo me è una delle migliori opzioni, perché è una moto estremamente affidabile e ovviamente finita ti viene a costare meno della metà di quello che costa un rally replica, quindi per un amatore è la moto più indicata. Però il problema è che appunto io a livello di velocità massima, e nelle ultime due Dakar erano molto, la maggior parte delle speciali erano molto veloci, io facevo a faticare ad arrivare, cioè in discesa tirato in carena arrivavo ai 145, mentre con il rally facevano quasi 180, quindi appena c'era
il dritto,
un po' di veloce pagavo. Ho fatto qualche waypoint, qualche checkpoint, che ero passato intorno al 24esimo assoluto, così, quando c'era sabbia,
esatto,
e guidato. Però abbiamo fatto 40 km di sabbia, già di dune, in tutta la Dakar quest'anno, quindi
cavolo, un po' grave come situazione.
Sì.
Perché
sì,
vabbè,
sì,
che mi mandano a 4000 passametri, però
sì, che io praticamente svenivo e vomitavo tutto,
esatto,
il giorno a quell'altezza.
Pensa alla sera quando dovevi sistemare la moto.
Solo per camminare e andare al bagno nel bivacco, cioè tu arrivi al bagno che hai già il fiatone quando sei a quell'altezza, perché siamo arrivati anche quasi a 5000 metri in alcune tappe, e quindi lì è difficile. Io provavo, mi ero rifornito dai boliviani con le foglie di coca, mangiavo le foglie di coca, prendevo pastiglie di tutti i tipi che mi avevano dato lì i medici della Dakar,
sì, sì,
però io, sarà che io sono cresciuto a Roma, quindi a livello del mare,
sì,
e poi non faccio sport di montagna, quindi...
Non ti alleni montagna, quindi, per l'altitudine in qualche modo?
No, io però sarò stato in tutta la mia vita... se vado forse a 500 metri di altezza, tanto
a Montevecchia dalle nostre parti potresti andare al massimo.
No, guarda, forse il massimo dove vado è a girare a Recuaro, ma è un bel po' che non vado.
Però è un bel po' che non vai, vedi, magari, sì, dovresti tornarci.
Sì.
Va bene, allora facciamo così, Manuel. Se tu hai ancora un po' di tempo da dedicarci, noi mandiamo una canzone e poi torniamo magari con i tuoi progetti futuri. Ci racconti un po' delle moto che realizzi, anche mi diceva Mari prima. Così ne parliamo, parliamo dopo la prossima canzone.
Ok, volentieri.
Allora andiamoci a sentire Bassi Maestro. E tu come la definisci il titolo della canzone?
Money, money, money.
Cash, cash, cash.
Quelli che servono a noi piloti.
Esatto, esatto.
Il passamontagna, 20.000 modi anche per chi guadagna. Dai, non farmi storie, riempi tutto il sacco. Prima che ti riempio con i buchi il cranio. Cosa non faremo per le banconote? Chi le vince, chi semplicemente le riscuote. Ho visto un re che le bruciava, un povero le rubava, un tipo le arrotolava dentro un motel. Per arrivare a fine mese andavo al call center, prendevo merda e schiaffi in faccia tipo Bud Spencer. Poi ho preso in mano la mia vita come un vero leader, e adesso vedo un re che piange, un povero che ride. Soldi finti come quelli nei video dei rapper, monetine vanno dritte nelle macchinette. Brucia tutto, spendi il nero, fallo per davvero. Brucio una nazione con l'orgoglio che va sotto zero. È tutto in saldo, sempre tutto a rate, mentre i cinesi si comprano anche le vostre squadre, mentre i cinesi si comprano anche le vostre madri. I nuovi ricchi fanno i rapper e comprano i quadri. E tu davvero sapresti come rifiutare una mazzetta da mezzo milione per truccare qualche conto di qualche coglione? Fatti due domande e leggi le risposte a colazione. Ha motivato genio ed efficienza, ha motivato Steve Jobs e anche mi consenta. Ha rovinato i puri, infangato i veri. Quanti soldi han fatto gli altri, scusa tu dov'eri? Se non hai liquidi la società ti uccide, se hai troppi soldi in tasca ti chiedono le fatture. Se sei vestito uguale per giorni ti si deride, se invece vuoi comandare pensano che sei il Führer. Quanti soldi vuoi per fare scena muta? Quanti giudici hanno in tasca un'altra vecchia scusa? Tutto in vendita, basta che dite un prezzo, tanto qui tutto scorre come il petrolio grezzo. Tutti sognano vacanze alle Fiji, il caviale alle fighe con gli amici dei ricchi, lo sboccio del cristal nel retro del jeep car, orologi svizzeri e festini e lo street club, olè! Con tutti i grattavinci che hai comprato, potevi prenderci uno scooter truccato per arrivare tutti i giorni più in orario ed evitare il rompicazzo del tuo capo. E tu davvero sapresti come rifiutare una mazzetta da mezzo milione per truccare qualche conto di qualche coglione? Fatti due domande e leggi le risposte a colazione.
Rientriamo in diretta a Radio Macello, puntata numero 22 con Manuel Lucchese. Ci senti, Manuel?
Sì, vi sento.
Allora, stavamo appunto parlando dei tuoi progetti, anche del tuo lavoro vero in realtà.
Sì. Diciamo che adesso faccio diverse cose, una delle quali ho aperto un'azienda che si occupa di produrre pezzi da rally e convertisco le moto da enduro in rally, ad esempio.
Guarda che puoi magari dire benissimo il nome, non c'è problema.
Sì, la Rebel X-Sport è un'azienda che ho aperto da un po' di anni e con la quale appunto facciamo le trasformazioni delle moto e distribuiamo anche alcuni marchi dagli Stati Uniti e dall'Australia, tipo quali Serbatoi, Maggiorati e tutte cose comunque appunto del settore rally. Poi un'altra cosa che faccio è il collaudatore per alcune aziende, quindi questo mi permette di girare finalmente abbastanza, perché comunque appunto come vi ho detto costa tanto girare per le piste. E poi faccio anche ogni tanto le prove per le riviste. Quindi tante cose da fare, poco tempo libero, però almeno
e poi ogni tanto
molto.
Ti alleni.
Sì, sì. Beh, diciamo che comunque quando andiamo fuori in pista a fare i collaudi è comunque un buon allenamento. Sì, sì.
Esatto.
Ma questa tu... è una cosa che magari per tanti ragazzi che hanno il sogno di cercare di diventare dei professionisti, sì, e che hanno delle fatiche, secondo me la cosa migliore che uno può fare, come ho iniziato io, ho iniziato ad avvicinarmi a delle aziende, a delle testate giornalistiche, a chiedere di poter fare il tester,
sì,
perché
sì,
comunque soprattutto nel cross vedo tanti ragazzi pensano che prima o poi verrà qualcuno a bussargli alla porta e a dirgli: guarda, voglio sponsorizzarti, oppure
certo,
voglio prenderti come tester. E purtroppo la realtà dei fatti
è che devi te andare a bussare alla porta.
Esatto, esatto. Tra l'altro ho fatto un video che devo caricare ancora sul mio canale YouTube,
sì,
di una sorta di challenge che mi ha proposto uno tramite Facebook, che mi ha detto: facci vedere come riesci a trovare un partner tecnico, uno sponsor, senza conoscere nessuno in un'ora.
Ah.
E sicché durante EICMA mi sono filmato, giravo con la GoPro che mi filmavo,
sì,
e sono riuscito a trovare, sono andato in un'azienda dove non mi conosceva nessuno,
sì,
dove io non conoscevo nessuno, al loro stand, a chiedere del responsabile marketing, eccetera, gli ho attaccato una pizza, infatti
pizza.
C'è nel video che lui mi dice: no, ma non ci interessa.
Sì. E poi alla fine...
E in mezz'ora... Ho avuto la sponsorizzazione, l'azienda è Tucano Urbano, praticamente in mezz'ora filmandomi con la GoPro,
sì, sì,
sono riuscito a trovare lo sponsor. Quindi un consiglio per tutti i ragazzi, no, che corrono,
sì,
che
sì,
fanno,
sì,
è di non pensare e aspettare che arriva l'opportunità, bisogna crearsele. Io ti dico, io sicuramente, come ti ho detto, nel cross non ero una cima e tutto, nei rally per fortuna, cioè, riesco a giocarmela bene, comunque lì nei rally riesco a competere ad alti livelli, però nella mia carriera tanto del mio tempo l'ho passato al computer per riuscire a vivere con le moto e quindi fare della mia passione un lavoro,
sì,
la
sì,
maggior parte del tempo l'ho passata a bussare alle porte, capito, delle aziende,
certo,
delle cose, e tante volte mi capita che magari i ragazzi dicono: ma come fa quello a essere sponsorizzato? Magari, ad esempio, io sono sponsorizzato GoPro,
mm-hmm,
e altre aziende come Ojo, così, si chiedono: ma come fa quello ad avere quegli sponsor lì?
Non è
che nel correre è importante solo il risultato della gara e basta, è tutto un insieme di cose, perché alla fine quello che interessa alle aziende è che fatturato puoi generare,
esatto,
un'azienda,
esatto,
no? O i progetti di marketing che hai. Quindi quando si va da un'azienda è importante avere un progetto, non solo mi sponsorizzi per cosa, perché ho vinto il regionale, perché ho vinto l'italiano. Alle aziende gli interessa che gli offri un servizio completo,
certo,
quindi questo lo consiglio a tanti ragazzi, perché vedo che purtroppo molti, appunto, si illudono di che arriverà qualcuno alla loro porta a dirgli: guarda, ti do questa opportunità.
Quindi il pilota professionista completo è quello che va forte sia in pista ma anche fuori a cercarsi il suo futuro, in realtà, poi,
sì,
che alla fine è quello.
Sì,
come tirare a campare con la moto.
Esatto, io fino al 2012, l'anno nel quale avevo vinto il mondiale Baia e fatto secondo nel mondiale rally, fino al 2012 io facevo il professionista, cioè io correvo solo e non facevo nient'altro nella vita, era il mio lavoro,
certo,
però tiravo a sopravvivere, cioè non era,
sì,
diciamo, a meno che non sei Cairoli, in,
certo,
Italia il problema è che siamo italiani e in Italia ci sono troppi sportivi e gli sport motoristici sono poco trasmessi, per fortuna ci sono persone come voi che ci aiutano a farci sentire e a farci vedere.
Pensa che noi è proprio per questo che abbiamo iniziato a fare Radio Macello, perché non trovavamo le notizie di quello che ci interessava da nessuna parte e alla, mm-hmm, fine siamo andati a cercarle e abbiamo detto: perché non le trasmettiamo a chi come noi è appassionato di
sì,
questo sport? E allora abbiamo iniziato questa avventura qua, poi intervistando più e più professionisti.
Fin quando entrando praticamente nell'ambiente piano piano, dopo ormai 5 stagioni.
Dopo 5 stagioni.
Sì. Beh, ma io vi seguo da un po', perché appunto ho visto, avete intervistato anche dei miei amici crossisti, così, e quindi è bello quello che fate. E per fortuna anche
poi ci facciamo appunto qualche gara gratis, dai.
I pass ci sono sempre, diciamo.
Beh, ma quello fa parte appunto del creare contenuti e far qualcosa, quindi è appunto questo che io consiglio a tanti ragazzi, soprattutto giovani, è quello di non solo pensare a correre da regas, ma anche di appunto creare contenuti web, farsi vedere e proporre nuove cose.
Certo, certo. Comunque, quando metterai online il video, se vuoi poi linkarcelo, sì, o passarcelo, noi lo metteremo sulla nostra pagina Facebook di Radio Macello.
Volentieri. Così. Volentieri, che è divertente appunto perché c'è questo qua, cioè che è il responsabile marketing di Tucano, sì, Urbano, sì, che praticamente subito mi fa: no, ma noi non ci interessa, abbiamo già un pilota che sponsorizziamo. Io mi insisto. Quindi, appunto, alla fine bisogna crederci, noi tutti abbiamo una passione comune che è le moto, e basta non arrendersi.
Chi la dura la vince.
A proposito di non arrendersi, momento più difficile che hai vissuto nella Dakar 2017?
Momento più difficile era in altitudine, subito le prime tappe, che ho fatto un giorno che continuavo a vomitare mentre guidavo. Sono arrivato al bivacco che non stavo in piedi, quasi svenivo, avevo la febbre tipo a 39,5, qualcosa del genere, e infatti avevo pubblicato poi la mia ragazza che è venuta con me alla Dakar a seguirmi, aveva pubblicato una foto dove stavo con l'ossigeno che mi avevano messo i medici, stavo malissimo, ero proprio devastato. E lì ero tanto preoccupato perché erano le prime tappe e già stavo KO.
Sì, sì, sì. E quindi, no, racconta, no, adesso mi tirando fuori la storia della ragazza, mi hai sì, dato uno spunto. Come si porta la propria, sì, ragazza da Dakar?
Allora, questa è una storia secondo me divertente, perché allora innanzitutto la mia ragazza è...
ti ha sempre seguito?
Sì, in, sì, pista, sì, da clandestina, quindi... sì, sì, sì.
Okay.
Perché poi calcola che la mia ragazza viene da un ambiente dove, diciamo, uno non si aspetterebbe che una ragazza che fa il suo lavoro venga alla Dakar a farsi un culo grande quanto una casa, a viaggiare con dei clandestini argentini e tutto, perché la mia ragazza è una ballerina di lap dance.
Ah, okay,
della Repubblica Ceca.
Ok, ok.
E quindi lei, questo è il secondo anno che mi segue.
Sì.
Il primo anno, l'anno scorso, erano due mesi che stavamo insieme, e io gli ho detto: devi venire alla Dakar con me. E lei non sapeva neanche che cos'era, non era mai stata una gara da nessuna parte. Partiamo, siamo in aereo, e lei mi fa: ma io poi con chi viaggio da tappa a tappa? Perché aveva iniziato a capire che ci muovavamo ogni,
ecco,
giorno.
Non è che si stava sempre nello stesso posto a Dakar.
Esatto. E io gli faccio: boh, non lo so, vedremo là se trovo qualcuno, se no al limite farai l'autostop fuori dal bivacco.
Vabbè, anche te organizzato per portare dietro la ragazza.
Sì, sì. E quindi è stato divertente, lei subito non mi voleva ammazzare.
Chiaramente.
E poi ho trovato dei clandestini argentini che seguivano tutta la Dakar, perché il problema è che, ad esempio, stare nel bivacco della Dakar, tu ti vuoi portare un amico o un meccanico, qualcuno che ti dice: vengo gratis a seguirti. Per entrare nel bivacco devi pagare 10.000 euro di iscrizione.
Ok.
Ogni persona che porti. Sì, quindi, sì, sì. Quindi... cioè, io non ce le avevo.
Ok. E quindi hai lasciato viaggiare la tua ragazza, che sì, fa la lap dance,
sì,
con un gruppo di argentini clandestini che seguivano tutta la Dakar.
Sì,
guarda,
sì, peccato
che non c'è Checco questa sera, perché non so come avrebbe commentato questa storia.
Sì, no, perché poi praticamente perché c'era assieme la moglie, un'altra, la moglie di un pilota,
sì,
sempre argentino, quindi lei ha viaggiato con loro,
sì, sì,
erano queste due ragazze clandestine.
Con altri clandestini.
Che andavano tutte, sì, esatto.
Beh, fantastico.
e pensa che poi però tornate a casa, che io pensavo che mi avrebbe lasciato, e invece mi fa, sai che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, e quest'anno quindi è tornata e mi ha supportato, e a livello psicologico in una gara così è molto importante. Avere, perché a volte anche solo fare due chiacchiere, qualcuno che ti dà conforto, in una, cioè la Dakar, il problema è che tanti mi chiedono, ma come ci si allena per la Dakar, pensando che molto è l'allenamento fisico, in realtà per i rally, la Dakar che è la gara più dura al mondo, l'allenamento è tutto psicologico, cioè devi essere tanto forte di testa, e perché hai 15 giorni di gara dove ti capita di tutto e di più, e quindi devi riuscire a tenere la calma, avere la forza, la motivazione di continuare ad andare avanti.
E poi mangiare le foglie di coca.
Esatto.
Che è fondamentale, che corona tutto.
Esatto. Si calcola che appunto io viaggiavo, che avevo le tasche piene di ste foglie di coca.
Beh, ma lì è tradizione.
Sì. Diciamo poi qualcuno trasporta magari anche qualcos'altro che non sono le foglie, però
vabbè, con la scusa che passi le dogane facili,
saranno stati gli argentini clandestini che trasportavano il resto.
Volevo
sapere, durante il resto dell'anno, oltre a lavorare, come ti prepari proprio fisicamente alla Dakar?
Fisicamente ti dico,
ma tu sei giovane, però... non conta
com'è.
Ma io vado in palestra 2-3 volte alla settimana, però non è che faccio molto, faccio solo cardio, quindi faccio magari ciclette, nuoto, esercizi a corpo libero, più che altro magari vado in moto, metti che in moto dipende da cosa c'è da collaudare, può essere che una settimana magari vado 4 volte a girare, magari una settimana non ci vado mai,
certo.
Però sai, per assurdo una cosa che mi aiuta molto è il fatto che io faccio tanti chilometri in furgone, perché appunto avendo poi io l'azienda in Romania, e quindi faccio anche avanti e indietro dalla Romania e tutto, e quello è un grande allenamento, il fatto di fare tanti chilometri
la
è
concentrazione e non fermarsi mai.
Esatto.
Cacchio, sai che non ci avevo mai pensato, ma è vero.
Ma questo anche per i viaggi in generale nel deserto uguale. Se tu non ti fermi mai, il tuo ritmo costante, e continui ad andare e non ti fermi, alla fine...
ma il culo dopo un
poi
po'...
Poi nei rally l'importante è anche navigare bene. Poi andare a cannone, sbagli una nota...
No, ma poi per assurdo, se tu sei uno precisino che c'ha sempre gli orari... e tutto quanto, cioè che vai sempre a letto alla stessa ora, la mattina ti svegli sempre alla stessa ora, per la Dakar è la peggio cosa che puoi fare per la tua preparazione. Io col fatto che appunto vivo con una ragazza che fa lap dance, quindi ha gli orari lei sballati,
elastici.
Esatto, io sballati, perché comunque ho la fortuna che non lavorando, cioè avendo un'azienda e facendo appunto i collaudi, queste cose, non ho un orario fisso, quindi può essere che io una notte vado avanti a lavorare fino anche a preparare una moto fino alle 3, alle 4 di notte, e la mattina magari mi sveglio tardi, o altre mattine mi sveglio alle 5, questo per assurdo
la capacità
è un grande
di adattamento.
Vantaggio. Sì, perché la Dakar, esatto. Quello che hai detto, la capacità di adattamento è la cosa più importante per un pilota, perché lì quest'anno partivamo sempre alle 4 di mattina, per dirti, e a volte dormi magari qualche notte, una notte siamo arrivati, che poi per fortuna hanno annullato la tappa, però io che ero arrivato tra i primi, eravamo arrivati a mezzanotte e mezza, ci sono piloti che sono arrivati alle 5 di mattina.
Madonna mia. Ma come fai a fare tutti quei chilometri con un 4 e mezzo di trasferimento?
Ma più che altro io tante volte mi chiedo, dopo che è finita la Dakar, come ho fatto a fare tutti quei chilometri.
Cambiando chiappa, secondo me, un po' alla destra, un po' alla sinistra.
Ma perché la cosa è che ti vengono i colpi di sonno,
appunto.
Perché anche il limite di velocità, e quindi
le
strade argentine sono dritte. Cioè, tu fai 100 km dritti senza una curva.
Poi sono 4 e mezzo, che palle.
Sì. Sì, diciamo che per tenerti concentrato magari ascolti la musica, o magari ti fai, che ne so, ti fai i tuoi pensieri in testa per qualcosa, cioè non ti passa più il trasferimento. Quindi quella per assurdo è quasi più difficile il trasferimento della
della tappa stessa.
Speciale. Sì, perché a livello mentale proprio ti uccide, perché magari parti alle 4 di mattina, c'hai 500 km o 400 km di asfalto, arrivi alla prova speciale, devi fare la prova speciale magari dopo altri 300 km di asfalto.
Ma con la gomma come fai?
Hai le gomme... Allora, che hai il budget...
Tu cosa usi? Desert Race, cosa usi?
Le Michelin Desert ho usato quest'anno.
Sì. Quanto ti durano?
Allora, in teoria tipo gli ufficiali le cambiano tutti i giorni.
Per forza.
E io mi faccio dare...
gli scarti. Ufficiali
che sono amico, mi faccio dare le loro usate.
Fantastico.
E corro con quelle. E a me duravano più o meno due tappe.
Perché comunque sui pistoni tutti dritti le mangi alla fine, pietroni.
Sì, più che altro le mangi tanto sulle pietre. Se ci fosse le tappe di sabbia è un conto. L'anno prossimo sembrerebbe che rientra il Perù. Se rientrasse il Perù, rientra il deserto, rientrano le dune. Sì, esatto, quindi e quello manca. Negli ultimi due anni si è sentita la mancanza anche del Cile, perché rispetto alle... Cile. Alle due Dakar che ho fatto nel 2012-2013, queste due sono state più facili a livello di percorso. Cioè, secondo me non sono state molto tecniche.
Infatti, tra l'altro ha vinto un rookie, Toby Price, praticamente, dopo il secondo anno che partecipava.
Sì, beh, e lui è un astronauta. Ma...
Porca troia, cioè, è veramente incredibile. Però è cresciuto lui, quindi fin da piccolo si è ritrovato nell'ambiente... dei pistoni così a una velocità di ragionamento, secondo me, che è allucinante. Perché
sì, anche se adesso ti dico la Dakar sta, cioè il livello lì davanti è veramente quasi esasperato, in pratica, cioè è tipo giocare alla roulette russa, e quest'anno si è visto, cioè se stai intero finisci nei primi, se no salti per aria e ti fai male. Infatti ci sono stati tanti infortuni, tante cadute, anche il nostro Alessandro Botturi, che sta facendo una bella gara, purtroppo è caduto, ma
anche Jacopo Cerutti.
Sì, esatto. E il Bottu mi diceva, ora il livello è così alto che cioè, sei lì a rischiare tutto il tempo, e non è come l'epoca di Coma e Depré, dove riuscivi, tra virgolette, ad avere una strategia di gara. Cioè ora se vuoi
puntare a vincere...
Esatto, tutto a fuoco e sperare di stare intero, perché anche Sunderland che ha vinto quest'anno, negli ultimi tre anni si è distrutto mille volte.
Si era sempre incidentato.
Sì, esatto. Quindi il livello è tanto alto, tanti enduristi, tanti crossisti che stanno venendo, tipo Van Beveren anche che
ha vinto. Campione delle Tucche. Che...
Sì.
Tu l'hai mai provata, hai mai avuto voglia di andare a farla?
No, ma voglio andarla a fare. Se riesco l'anno prossimo, ci sono un paio di gare che vorrei fare, tipo la Baia 1000 in Baja California, e il Touquet sono due delle gare che vorrei fare almeno una volta.
E anche quelle lì a livello poi mediatico sono belle grosse, quindi
sì,
vai sì, facile, sì. Tanto ormai sei abituato
ormai.
Sì, poi una volta che hai fatto la Dakar, diciamo, pensa che è uno stress di un anno, perché tu per riuscire a mettere in piedi il budget che per fare la Dakar da barbone,
sì,
cioè come la facevo io, quindi cioè senza gomme e musche le rimediavo usate dagli altri piloti,
sì,
senza assistenza, quindi solo con la mia tenda e una cassa di ricambi, e così senza niente vai a spendere intorno ai 50.000 euro.
Penso a te.
A farla così.
Sì.
Quindi, a farla un po'. Però ti dico, io...
metà del mio mutuo, praticamente metà del mio mutuo, adesso che ci penso.
Per fortuna negli ultimi due anni sono riuscito a coprire tutte le spese con gli sponsor, quindi ti dico, se avessi fatto altre gare non avrei avuto questi sponsor che mi hanno aiutato, quindi adesso l'anno prossimo non lo so, perché il mio main sponsor l'anno prossimo... ha cambiato delle cose aziendali, quindi non è in grado di
supportarti.
Sì, che mi pagava l'iscrizione, certo. Che comunque l'iscrizione sono 15.000 euro.
Sì.
E quindi bisogna vedere, anche perché io, come vi ho detto prima, vorrei puntare a far bene. Per far bene ho bisogno o di avere... Eh sì, più che altro di investire nello sviluppo del motore, perché devi
quelli la cosa si fa delicata.
O compri il rally replica e sono 30.000 euro e puoi andare e puoi fare il risultato, perché quest'anno Gerard Farres, che ha finito terzo, lui aveva un rally replica quasi di serie, aveva solo messo l'elettronica Getz e aveva cambiato le sospensioni, aveva messo le sospensioni ufficiali. Esatto, e lui ha finito terzo assoluto. Se no, tipo con la Yamaha, chiaramente, ma come qualsiasi altra moto, se prendi anche un'Honda da enduro, devi svilupparla, però fare in modo di avere potenza, ma allo stesso tempo affidabilità, che non è, ci vogliono quindi un anno di test, di gare, di cose. Si vede la Yamaha ha fatto un grande lavoro col team ufficiale tutto l'anno scorso, e infatti quest'anno Adrien, esatto,
sì, è un soffio l'ultima tappa.
Sì, perché però hanno fatto un anno di sviluppi, erano ad Abu Dhabi, erano in Qatar a correre.
Sono soldi importanti.
Sì, quindi non so se... dipende dal supporto. Io dico, adesso ho provato a chiedere, perché comunque Yamaha mi ha supportato negli ultimi anni e grazie a loro sono riuscito comunque a ritornare alla Dakar e tutto quanto. Adesso ho chiesto di riuscire ad avere una delle moto ufficiali per correre sempre nella Malmotò, quindi comunque sempre correre
in
da
quella
solo.
Categoria, sì.
Esatto, perché secondo me, ti dico, anche in ottica del mio futuro, vorrei riuscire a entrare in un giorno in un team ufficiale, magari come portatore d'acqua, e riuscire a fare un risultato correndo da solo nella Malmotò è uno dei modi per farsi notare, perché chiaramente i certo. team prendono i portatori d'acqua che devono
che sono affidabili sulla moto. E poi esatto. devono andare anche forte, perché comunque sì. devono star vicino.
Sì.
Quindi, Manuel, ti dobbiamo un attimo fermare, perché sì. è bellissimo sì. parlare con te, però dobbiamo rispettare i tempi.
Il regista sì, ci sì. fa dei strani gesti dall'altra parte dello schermo. No, è stata un'intervista bellissima secondo me, perché comunque si vede che ti sai vendere, nel senso che le interviste che facciamo di solito i piloti sono sempre monosillabe, nel senso sì, vado forte, gas, è così. La tua invece è stata...
Ricorda i tuoi sponsor, saluto tutti i miei sponsor.
Sì. Invece noi ti voglio andare un 30 secondi, un minuto, quello che è, per ringraziare chi vuoi e niente.
I tuoi contatti, eccetera.
Io voglio prima di tutto ringraziare tutte le persone che mi seguono, tipo che mi seguono su Facebook, su Instagram, su YouTube, perché è grazie comunque a tutti gli appassionati che anche sono riuscito, no, ad arrivare alla Dakar e tutto quanto, perché grazie alla gente che mi segue le aziende hanno deciso di investire su di me. Quindi prima di tutto ci tengo a ringraziare tutti i miei followers e tutte le persone, insomma, con le quali condivido le giornate in pista da cross, così. E certo. poi ovviamente tutte le aziende e spero di vedere tanti ragazzi non mollare sul sogno di diventare dei piloti o comunque dei professionisti. È dura, ma cioè, se ce l'ho fatta io ce la fa chiunque, capito? a vivere nel mondo delle moto, nell'industria delle moto.
Vabbè, i tuoi contatti su Facebook, su Instagram?
Sì, Instagram, YouTube e Facebook, basta cercare Manuel Lucchese e saltano fuori le mie varie pagine. E poi adesso tra poco uscirò col mio nuovo sito gomanuel.com, che però non sarà il classico sito da pilota un po' noioso che ti colleghi solo una volta ogni tanto, perché sarà più impostato come blog, dove farò recensioni dei prodotti. Farò vedere, entrerò dentro alle aziende, farò vedere tramite dei video, delle foto dentro le aziende, sì. lo sviluppo dei prodotti e anche i test delle moto.
Bene, allora sì. assolutamente, appena sarà online anche sì. questo ce lo passi, che noi sì. condividiamo sulla pagina Facebook di Radio Macello.
Ok, va bene, grazie Manuel. Mille ragazzi,
è stato un piacere Manuel.
E ci vediamo in pista cross presto a dare un po' di gas.
Assolutamente. Ci teniamo in contatto, assolutamente. Sì. Dai. Grazie ancora, okay. Manuel Lucchese.
Ciao Manuel.
Ciao. Sei stati un po' bruschi nella chiusura?
No, sì. Dai, abbiamo dato un sacco di spazio.
Un sacco di informazioni.
Io avrei continuato a fare domande, ma oggi ci ho tagliato, onestamente. I'm out on bond, so I gotta beat it. All the dope boys say they wanna beat me. Boss. I got a lick, boy, I got a lick. 2017, trust me, boy, this one is it. I used to smoke the weed until my fingers burn. Pool of bitches fucking me, I got them taking turns. My nigga bought the stick, but you wanna fade. May running in the bank, a residential thing. All my niggas mad, they like fuck the world. Back to standing on the half with a couple birds. If you a killer, well, I'm trying to see. Cause calling the police, the only thing free. I had to bump the purple Lamborghini. And pull that Chevy back out on the semen. I'm from the city where they kill for nothing. And all Rizal do is push a button. I want my niggas rich by summer 17. Let's get it. I want my niggas rich by summer 17. I want my niggas rich by summer 17. All my niggas. I want my niggas rich by summer 17. I pull my pistol, then I said my name. Boss. I know you scared, but repeat your game. What? You off the hell when you see them flames. Now pray for me, cause I done did some things. I'm keeping neck bones in my mama pop. Mama. Got all my necklaces, I'm sitting in the drop. I'm living reckless, it'll never stop. That's why I'm beefing with a nigga lit right up the block. Her body fall, I might just double back. You're mighty gone, that's why I'm running rap. They quote my rhymes in the New York Times. I let her snort a line, riding when I slide. I tend to smile when the brick's moving. Whoa. Might grow the beard big as Rick Rubin. Whoa. Okay, corral, nigga, get him up. All the bitches smell who want it in the bud. Whoa. I want my niggas rich by summer 17. Summertime. I want my niggas rich by summer 17. All of mine. I want my niggas rich by summer 17. Summertime. I want my niggas rich by summer 17. Whoa. I'm out on bond, so I gotta beat it. Lord. Half a million to my lawyer, cause he undefeated. Say that. Shot fired, you short of breathing. Barefoot, cause them kids took your Adidas. Whoa. I'm keeping fried fish up in my mama pan. Homicide detectives call your boy the son of Sam. Mama. Soccer fair, shake up the block, that's with a 100 grand. Soccer. Put that voodoo on you niggas, so that gun and jam. Whoa. You know them niggas killers, how they name ring. Both. You know them niggas with us, how they chain swing. All the bitches selling pussy charge the same thing. Okay. Richer nigga in the hood, we call him Rain Man. I want my niggas rich by summer 17. Summertime. I want my niggas rich all by my summer niggas, 17. I want my niggas rich by summer 17. I want my niggas rich by summer 17. Lord, I'm talking all my niggas. All my niggas. Summer 17. Summer 17.
E allora vorrei fare un rientro come alla Checco.
E allora Macello, puntata numero 22, Checco the Jackal.
Da questa parte, inside of the vetro.
Outside of the vetro. No, perché è una canzone un po' park hardcore, fisting metal fuck.
Allora, di cosa parliamo adesso, Mari? Allora, abbiamo due opzioni. Visto che ormai Facebook ci ha abbandonato e ci ha... Tu sei vaporizzato il coso e non riesci più a respirare. No, dicevo che Facebook ormai ci ha bannato praticamente, perché stasera
non ti preoccupi troppo della tua...
Non riusciamo a collegarci in diretta e non ci abbiamo gli ascoltatori in diretta a Facebook che ci fa le domande o ci dicono che siamo stupidi, come al solito. Quindi, abbiamo due opzioni per finire questa puntata.
Chiamiamo...
Sì. Chiamiamo Thomas Locatelli a sorpresa, facendogli uno scherzo telefonico dicendo che siamo la questura di Gorda.
No, dai, che
sì,
presa male.
Sì, sì, basta la musica poi.
Non è sicuramente non è la musica la questura di Gorda.
Questura di Gorda che non può fare l'evento questa domenica. Sì, sì, sì.
Castellanza.
Va bene.
La questura di paese più grande.
Paese più grande.
Va bene. Castellanza, che paese a fianco più grande.
Ok, ok. E però Gorda cosa c'entra con Castellanza?
È il paese a fianco.
È il paese a fianco. Squilla? Non squilla.
Castellanza.
Castellanza, va bene. Allora chiamiamo Mario, tu sei...
Perché l'uscita auto sale è Castellanza.
No, io non so fare gli scherzi.
Abbassa il volume.
Ma poi le lenti.
Eh sì.
quello 039 però. Infatti. Senza nessuno rispondo. Ma gli sbirri dicono prima Locatelli Thomas o Thomas Locatelli?
Sì, c'è sempre il primo nome e cognome.
Non rispondo. A che ore sono? Le 10:20. A quest'ora. A quest'ora non so se rispondo. Vabbè, tanto che squilla.
Risponde la segreteria telefonica di...
Allora, questa domenica, guarda, intanto mentre riproviamo, continuiamo a chiamare.
Ci sarà Eli Tomac.
C'è il contest organizzato da Whipotics alla pista di Gorda. In realtà non è che si sa molto cosa si fa, nel senso che volevo chiamare appunto...
Ma mica siamo media partner.
Sì, ma neanche Thomas Locatelli, che
Thomas Locatelli è
l'organizzatore,
è irraggiungibile, ma...
non sa neanche lui cosa succederà. Tanto proviamo a richiamarlo.
Sta veramente rompendo i coglioni di nuovo.
Sì, finché non risponde. E niente, ci sarà un whip contest, comunque l'ingresso sarà libero, ci sono più fotografi di piloti, quindi cioè, se vieni a girare con 10 euro...
Perché Zani è un fotografo o un pilota, esatto. Non riesco a capire.
Poi ci sono indecisi come Zani.
Perché mi sa che è inutile in tutti e due i ruoli, no?
E quindi se vieni a girare una foto te la porti a casa, in poche parole, nel senso...
Risponde la segreteria.
Niente, Luca non... Thomas non riusciamo...
Luca Tommaselli.
Thomas non riusciamo a contattarlo.
Beh, Supercross, Minneapolis, ragazzi, che spettacolo!
Come sei entrato?
A gamba tesa, perché abbiamo poco tempo, almeno parliamo di qualcosa di utile.
No, quindi domenica, Gorra, Whip Contest, chi vuole venire, ci siamo anche noi di Radio Macello che intratteniamo il pubblico con Checco, che parlerà a caso per ore con 1000 litri di birra
col suo mitico cilindrino di jeans molto Guzzi, esatto. Ragazzi, sembra uno dei Judas Priest, cazzo. Forse la sua intenzione è proprio sembrare uno di Judas Priest, per prendere in giro la gente. In realtà lui è già più avanti, capito? Perché noi non riusciamo a concepire quanto avanti che è Code Jackal. Lui ci guarda tutti dall'alto, della sua
bassezza. Della sua bassezza.
No, ma in realtà lui levita nella sua mente.
Come il mago di Segrate.
Concentramento.
Esatto. Esattamente.
Ma Checco è alla fine del mago di Segrate.
Ma quindi è Minneapolis come l'ha presa Dungeon in casa sua.
Minneapolis.
Cioè non l'ha presa solo da Eli Tomac.
Che comunque ha fatto una gara che coi controcazzi, perché comunque a definizione sua una pista più difficile fino ad ora, perché era veramente stretta come pista, con
e
delle
bucata,
sezioni bucatissime.
Scavata. Ma infatti Tomac è rinomato per andare forte dove fa brutto.
Sì, assolutamente.
È un grande alla fine.
E in realtà però, poi Dani
era tornato anche il mio eroe grande.
Sì, Barcia, che
Justin Barcia che no, ha visto ha fatto 2-3 giri con un buon ritmo, facendo anche dei bei sorpassi, poi si è trovato a un certo punto fermo in mezzo alla pista. Stava prendendo il numero di una tipa.
Sì, mi sa di sì. Ma l'ha tagliata la barba Barcia o ce l'ha ancora?
Non lo so, mi sa che hanno fatto cambio in quella del meccanico.
Sì.
Questo meccanico mi sa che è ancora barbuto.
Sì. E quindi dietro lo straordinario Tomac arriva fino ancora Musquin.
Musquin agguerritissimo a 3 minuti dalla fine.
Sì, 2 errori di Dungeon nella sezione ritmica e Musquin era lì sotto e nella S strettissima da prima e freno posteriore e basta, è riuscito a girare in un fazzoletto Musquin e ha passato Dungeon. Quindi
infatti faceva veramente un croce di traiettorie che non ho visto fare nessuno.
No,
quei sorpassi girando così stretto anche nel canale. E Anderson, tra l'altro, si stava capottando anche lui perché gli è scappata la moto da queste buchi.
Infatti, anche lui è trovato in difficoltà. In questa gara non si è mai visto di davanti.
Però alla fine i primi 5 sono più o meno definiti.
Sì, assolutamente. E no, Dungy diceva appunto a fine gara che una volta passato Millsaps, che era partito prima, aveva fatto il shot, lui era tranquillo dietro Tomac, ha detto ero tranquillo dietro Tomac e cercavo di spingerlo.
in realtà poi ha commesso un errore d'angelo.
In realtà pensava, tanto vabbè, nel secondo in campionato Musquen, quindi se arrivo davanti a lui invece... guadagni un po' di punti. E invece Musquen lo fotte. E quindi perde molti più punti su Eli Tomac, che arriva terzo in campionato perché scavacca col Sili, che anche lui ha fatto buona partenza.
Ma caduto.
Ma si inceppa con, la, con l'anteriore alla terza curva.
Sì, sì, nella sezione sempre quella della S. E quindi Dani
stava al cattolo col Sili e Eli Tomac arriva in terza posizione a 125 punti, con il secondo Marvin Musquen che recupera ancora 4 punti a Ryan Dungy,
che comunque è lì a 149, 133 di Musquen, comunque sempre a distanza di sicurezza. Fin quando non scende dal podio sarà dura comunque. Per la settimana prossima Atlanta, e no, una nota di merito a Joey Savage nella 250, che ha veramente fatto un rientro dopo aver perso l'anno scorso il campionato per un punto. Quest'anno è ripartito alla grande. E ottima prestazione anche di Zach Osborne, che Osborne è in 250 da non so quanti anni, non è mai riuscito, è sempre arrivato secondo e non è mai riuscito a vincere. Era 4 secondi più veloce di tutti,
e
fin dalle libere.
E poi ha perso l'anteriore.
E poi anche lui è caduto quando stava recuperando su Savage. Cianciarulo, rientro assoluto di Adam, visto un po' benissimo nelle hit, ma poi è partito intruppato ed è riuscito a recuperare fino alla quinta posizione. Secondo me comunque se la gioca con Savage quest'anno. Anche Jordan Smith ha fatto un'ottima hit e comunque ha concluso secondo, stando in prima posizione per molto tempo durante il main event finale, e quindi facendo un ottimo passo tutti. Vedremo, secondo me questa East è figa. Definizione tecnica
molto più della West,
molto più della West, sarà molto più combattuta.
East Coast, West Coast,
c'è Savage, esatto, c'è Savage che è il prediletto, no? Però vediamo un po'.
Savage mi piace anche a me perché ho visto bello fluido.
Fluido.
Ricorda Eli, però Eli Tomac sta gara era Eli superiore. Cazzo, ancora mi mangia ancora di più le mani perché volevo vedere Roczen già a metà stagione, perché perché sappiamo che il Supercross va via in fretta.
Tra l'altro Roczen proprio ieri ha fatto l'ottava operazione al braccio, e su Instagram è bello seguirlo perché ti fa vedere i suoi momenti di svago, diciamo, nel senso che è fuori dall'ospedale, e i suoi momenti di down, che fa vedere il suo braccio mezzo aperto e va in paranoia. E comunque 8 operazioni per rimetterlo in sesto, ci vuole uno spirito, una forza, secondo me mica male.
Porca
comunque
vacca, io non ci credo tanto, onestamente.
In bocca, secondo me,
in bocca al lupo
a Roxen, che è un bruttissimo periodo, secondo me. Mm-hmm. Va bene, allora.
Era al top.
Ultima nota, Cooper Webb, forse lussazione della spalla, caduto nella hit di qualifica. Vedremo un po' se si schiererà ad Atlanta settimana prossima. Abbiamo finito il Supercross in 10 minuti, senza fatica.
Hai visto? Senza che ecco diceva isco su.
Esatto, mezz'ora così. Direi che possiamo anche andare con un tributo a Checco della prossima canzone, poi rientriamo con i saluti finali e finiamo anche in orario quasi.
Dai, Motorhead, Voices from the War, Checco,
faccia
un po' di headbanging senza capelli.
Esatto.
Fighting evermore to end the life.
Oggi chiudiamo senza Checco che straparla, noi siamo veloci, efficienti, efficaci.
Madonna mia, incredibile, non abbiamo fatto un errore. Professionali. Con Oggio dall'altra
con
parte.
Oggio, una puntata...
La certezza.
Perfect one. Manca solo Checco.
Eh sì, adesso arriva. No, già è arrivato anche Zani, quindi... È tutto come al solito, tranne che appunto manca il main event di Radio Macello, che ecco,
cavolo. Vabbè, peccato. Ci sarà con noi sicuramente martedì prossimo alle 21:30 su MV Radio. Ma senza Checco posso farle.
Puoi fare.
E ricordiamo poi gli appuntamenti in replica.
Ogni giovedì e venerdì alle ore 14.
Coffee break
è un botto che lo diceva. È vero.
Tutti scrivete Radio Macello su Google, viene fuori Dailymotion, dove Checco e Travis non fanno più il commento perché sono degli sfigati.
Abbiamo deciso di fare solo quelle salienti, cioè quando succede qualcosa di veramente eclatante, o comunque Daytona e Las Vegas finale le commentiamo. Se arriva Reed primo, state pronti che la telecronaca del Supercross ci sarà.
Quindi, cioè, cos'è? Adesso faccio la telecronaca solo se uno ci dà 2,50 euro su Post Pay.
Magari potrebbe funzionare.
Vabbè,
radiomacello.gimdo.com. Ho sputato sul vetro del computer, ma vabbè, ormai siamo giunti alla fine. E ci trovate lì e ci trovate ovunque, ormai sapete dove trovarci. Questa domenica ci trovate a Gorda
al Whip contest di Thomas Locatelli, che
non risponde.
Che evidentemente stiamo organizzando e non ha tempo da perdere.
Esatto. E
ma viene a fare il Whip contest? Ma Matteo Leoni che ha vinto
ancora
l'X Trophy, Winter X Trophy.
Arriva Rolo.
Bravo.
Ci sarà anche lui domenica al Whip Contest. Ci sarà Andrea Cervellin. Ci sarà Narducci, mi dicono, che fa un'altra puntata di Passion is my
Ci sarà la Sara Piccoli.
Motocross Passion
Sara Piccoli.
Ho cercato di convincere a venire, ma non c'ho voglia.
Ma fa bene, lei sta sul divano. Cosa c'è di meglio?
Ci avrà anche le sue robe da fare. Va bene, ragazzi, basta, direi. Possiamo andarcene, Mari, tu devi scappare. Quindi anche per questa sera
Radio Macello.
No, senza Checco, Mari e Travis, è tutto. Radio Macello, siamo fuori di qua.
Bous!
Radio Macello, Aggressive Lifestyle.